Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Signore, sei santo, o quanto più santo sei di quanto possiamo comprendere. Sei santo e glorioso e maestoso. E Padre, spesso siamo presi con le difficoltà e i problemi terreni e sono tu, Padre, ci hai creato. Ci hai creato che viviamo dentro questo corpo di carne. Abbiamo bisogno di cibo, abbiamo bisogno di vestiti, compreso sarebbe anche una casa, un posto per vivere. Abbiamo bisogno di queste cose, ma lo sai benissimo. Però molto di più abbiamo bisogno di un Salvatore. Abbiamo bisogno di Cristo. Abbiamo bisogno del perdono. Abbiamo bisogno di fede. Ti prego che possiamo cercare ogni giorno quello che è il vero tesoro. Tu ci comandi, cercate per primo il regno e la giustizia di Dio e queste altre cose vi saranno sopraggiunte. O Padre, vogliamo confidare in Te che i nostri giorni sono contati, sono stabiliti, Padre. Sono stabiliti per il nostro bene, le prove, le cose belle e tutto. Aiutaci a desiderare Cristo. E Ti prego che stasera, nella Tua parola, possiamo capire più di Cristo. Quindi Ti chiedo questo, ringraziandoti nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ogni persona, in qualunque epoca e qualunque parte del mondo, cerca la stessa cosa. Il primitivo nella giungla di Colombia e Brasile, ci sono ancora delle tribù nascosti quasi dalla civiltà, alle persone più benestanti, colti, e tutte le persone in ogni epoca. Cerca la stessa cosa. Cosa cercavano i vecchi ebrei e gli egiziani e i romani, i greci? E cercano anche oggi. Cercano tutte la stessa cosa. Cercano qualcosa, il cibo, no? Il cibo soddisfa che cosa? Soddisfa che cosa? Il corpo. Gli uomini vogliono qualcosa che soddisfa l'anima e cercano la gioia. Cercano la gioia. E Gesù ci insegna come vivere per avere la sua gioia, per avere una gioia completa. E dopo che ci spiega in Giovanni 15 di dimorare in Lui, di dimorare in Lui, non solo credere, no, ma dimorare in Lui, ci dice che se dimorate in Me, potete produrre frutto. E questo frutto è quello che vi aiuterà ad avere gioia. Vi ho detto questo, come dimorare in Me per avere tanto frutto, affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Anzi, vi leggo il versetto. Giovanni 15:11. Vi ho detto queste cose, affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena. La vera gioia arriva da Dio solo quando dimoriamo in Cristo Gesù. Non c'è altra fonte di gioia. C'era una volta che un giovane ragazzino mi ha chiesto: ma potrebbero comprare un Bugatti e potrebbero comprare una Ferrari e una Lamborghini e Maserati? E ho detto: sì, ma non trovi la gioia con quelle cose lì. E non trovi la gioia con buona salute, e non trovi la gioia con figli sani, e non trovi la gioia quando le persone ti vedono bene e ti applaudono. No, no, tu trovi la gioia quando Dio ti dà la gioia. E se lo cerchi se la cerchi nei posti sbagliati, non la troverà mai. Allora, Domanda, come possiamo avere gioia? Come possiamo avere una vita che vale? Come possiamo vivere in modo che porta gloria a Dio? Come possiamo essere strumenti nelle mani di Dio per glorificare Dio? Come possiamo portare frutto che dura per l'eternità per avere la gioia? E come possiamo diventare sempre più maturi? Veramente maturi? La risposta a tutte queste domande è la stessa. Ed è diventare sempre più conformato all'immagine di Cristo. Pensate. Non è quanto mi impegno. Certamente Cristo si impegnava, ma non è quello. Io posso impegnarmi più di tutti gli altri e non assomigliare a Cristo e non avrò la gioia. Io avrò la gioia più che io assomiglio a Cristo. Lo scopo della vita cristiana, lo scopo per cui Dio salva persone è per farli essere conformati a Cristo. Quindi la domanda, tu sei più conformato a Cristo di quanto eri un anno fa? E se sei in Cristo di più 2 o 5 anni fa? Ma sei veramente, perché non si arriva, che vuol dire dovrei crescere anno per anno. E se non sto crescendo nell'assomigliare Cristo di più, c'è un problema grave. E se sto crescendo, avrò gioia. E quindi, una vita facile con pochi problemi non è la vita più benedetta. Una vita in cui gli uomini ci apprezzano non è la vita benedetta. Piuttosto, la vita grandemente benedetta è una vita in cui ogni giorno assomiglio a Cristo di più. Ogni giorno, scusate, aiutatemi. Cosa serve per me e per te di assomigliare a Gesù Cristo di più? Cosa serve? Cioè, tirandolo al nocciolo più basilare, in che modo posso veramente assomigliare a Cristo di più? Lo presento in modo diverso. Cosa mi ostacola perché non assomiglio a Cristo? Perché non assomiglio a Cristo? Cosa in me mi rende diverso da Cristo? Cosa?
Il mio peccato.
Cosa ho io che Cristo non ha? Peccato. Quindi, cosa mi ostacola ad assomigliare a Cristo? Il mio peccato. Io posso impegnarmi più di tutti e non assomigliare a Cristo se non sto vedendo il mio peccato. Quindi, la chiave della vita è di crescere nel vedere più di Cristo, vedere il mio peccato, riconoscere e confessare quel peccato per essere liberato da quel peccato, per assomigliare più a Cristo. E questo è un processo che si ripete tutta la vita. Però sapete che per poter assomigliare a Cristo devo vantarmi di una cosa sola. Se io mi vanto di qualsiasi cosa tranne quest'unica cosa, non posso assomigliare a Cristo. Posso essere esperto nella Bibbia, posso impegnarmi, evangelizzare, insegnare, servire. Ma se non mi sto vantando in questa cosa sola e nessun'altra cosa, perché sapete, io posso vantarmi della mia conoscenza biblica, io posso vantarmi di quanto faccio per Dio, io posso vantarmi di mille cose, ma non diventerò mai come Cristo così. Perché il nostro orgoglio ci ostacola sempre da assomigliare a Cristo, perché è il peccato numero uno. Quindi, in che cosa dobbiamo vantarci? La Bibbia ci dice, Vogliamo vedere quel versetto, è Galati 6,14. In che cosa devo vantarmi? L'unica cosa di cui devo vantarmi. E non dobbiamo incoraggiare le persone a vantarsi in altre cose, compresi i nostri figli. Cos'è questo? La vita che vale è una vita in cui non ci vantiamo mai di nulla se non solo di Cristo e la sua croce. Per fare questo dobbiamo rifiutare categoricamente di accettare gloria dagli altri uomini. Allora, vi dico una cosa, nel mondo in cui viviamo è normale per gli uomini di dare gloria agli altri. Sono o Facebook e ogni tanto le ragazze mettono una bella foto, sono sempre lì, sai, tutte carine. E quando una ragazza mette una foto, pieno di, oh, quanto sei carina, quanto sei bella, da da da, no? E di solito, oh, grazie, oh, grazie, oh, grazie. Oppure un maschio fa qualcosa, oh, quanto sei bravo, oh, grazie, oh, grazie. Quindi, quello è voler e ricevere grazia e gloria dagli uomini. Che sia intelligenza, che sia bellezza, che sia bravura. Gli uomini danno gloria. Perché io do quello che voglio anche ricevere. La domanda è se io accetto o no la gloria. Ricordate in Atti 10 l'Apostolo Pietro insieme con alcuni altri andarono nella casa di Cornelio e quando arrivarono Cornelio si prostrò ai piedi di Pietro così commosso che un angelo aveva mandato questo uomo ed era contentissimo e Pietro cosa dice? Ah sì, è vero, io sono un apostolo di Gesù Cristo. Cosa ha detto? Ricordate? Atti 10, entrò nella casa di Cornelio, Cornelio si prostra ai piedi, un gentile, cioè un giudeo, è venuto a casa mia, mandato da Dio, è una cosa incredibile, e lui si prostra e Pietro dice, alzati, anch'io sono uomo. Non accettava minimamente gloria. Quando Daniele nella Bibbia fu capace a rivelare i sogni, il significato al re. Oh, quanto sei grande! Quando Giuseppe in Egitto fu capace a rivelare il significato del sogno del faraone, cosa hanno fatto per quanto riguarda la gloria? Hanno subito dato tutta la gloria a Dio. Il mio Dio è chi rivela i segreti. Quello è uno che cresce nell'assomigliare a Gesù Cristo. Perché vedete, la nostra carne vuole gloria. Siamo nati per voler gloria, vogliamo apprezzamento. Mi piace quando più persone fanno mi piace sulla mia pagina. Mi piace quando le persone mi notano. Mi piace se ho un nuovo vestito e noto che qualcuno mi ha notato. Se due o tre è ancora meglio. Mi piace belli commenti. Ma stai dicendo che non dobbiamo mai apprezzare nessuno? No, ma c'è modo, c'è modo. C'è modo che dà gloria di Dio e c'è modo che innalza la persona. A noi piace quello che innalza noi. Ma se tu vivi in quella via, scordati da crescere in Cristo. Perché Dio è geloso per la sua gloria. E quindi dobbiamo combattere la carne per poter assomigliare più a Cristo, per poter avere quello che noi vogliamo. Cosa vogliamo? Cosa vogliono tutti? La gioia. Il fatto è che la provazione degli uomini non ci dà la gioia. Ci fa sentire bene, ma ci lascia sempre vuota. Vuoti. Quando pensiamo alla gloria dell'unico che è veramente glorioso, parlando in termini umani, che è Gesù, che è Dio, uomo, qual è l'aspetto più glorioso di Gesù? Qual è l'aspetto più glorioso di Gesù? L'aspetto più glorioso di Gesù è la croce. è la croce. Trovati con me Galati capitolo 6. E qui l'Apostolo Paolo parla della croce di Cristo come l'unica cosa di cui dobbiamo vantarci. Seguite, voglio leggere 6:14, inizio con versetto 12 per darci un po' di contesto. E lì Paolo parla di uomini religiosi che volevano fare bella figura davanti agli uomini, apprezzavano i complimenti. E lui dice, io no. Perché Paolo voleva la vera gioia e sapeva che quella era una via che ti allontanava dalla gioia. Quindi leggo dal versetto 12 a 14. Tutti quelli che vogliono fare bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere unicamente per non essere perseguitati per la croce di Cristo. Infatti, neppure quelli stessi che sono circoncisi osservano la legge, ma vogliono che siate circoncisi per potersi vantare nella vostra carne. Ma quanto a me, non avvenga mai che io mi vanti all'infuori della croce del Signore nostro Gesù Cristo, per la quale il mondo è crocifisso a me ed io al mondo. E voglio ripetere quel versetto 14. Questo è una preghiera. Non avvenga mai, una forma di preghiera. Ed io prego che sarà la nostra preghiera. E lui dice, ma quanto a me, non avvenga mai che io mi vanti all'infuori della croce del Signore nostro Gesù Cristo, per la quale il mondo è crocifisso a me, ed io al mondo. Paolo dichiara che rifiuta categoricamente di mai vantarsi, se non solamente, unicamente, nella croce di Gesù Cristo. Si vanta solamente nella croce. Si gloriava nella croce di Cristo. Ma che cos'è la croce? Che posso vantarmi della croce? Perché possiamo gloriarci della croce di Gesù Cristo? Consideriamo la croce, che pur essendo da una parte uno strumento di morte, dall'altra parte glorifica Dio più di qualsiasi altra cosa. Dio è molto più glorificato nella croce che nella creazione. E perché questo? Perché nella croce noi vediamo quanto il peccato è peccato e quanto Dio è santo. Noi vediamo la santità di Dio e il peccato. Noi vediamo la giustizia di Dio e vediamo la misericordia di Dio. Nella croce noi vediamo la saggezza di Dio. Nella croce vediamo la gloria di Dio, la santità di Dio, la giustizia di Dio, la misericordia di Dio, l'amore di Dio. Vediamo tutto questo nella croce. E stasera vorrei concentrare soprattutto sul fatto che la croce ci mostra quanto il nostro peccato è peccato e perciò quanto il perdono è prezioso. E ci mostra quanto Dio è santo. Vediamo la santità di Dio nella croce più che in qualsiasi altro posto. Infatti la croce è come la luce del sole che illumina il nostro peccato per far vedere che è peccato. E illumina la santità di Dio, che gli uomini non possono vedere la santità di Dio se non tramite un'opera grande di Dio, perché per gli uomini pieni di peccato non riescono a concepire la santità di Dio. Infatti questo è perché tante persone, se tu li parli, dicono ma dai, Dio sa che non sono tanto cattivo e che cerco di fare del bene, non faccio tanto male. Cioè, loro sono convinti perché non hanno un minimo concetto della santità di Dio. Hanno un concetto bassissimo di cosa sarebbe il metro di Dio, E perciò per loro non è tanto facile, non è tanto difficile superare quel metro, perché non capiscono la santità di Dio. Cosa succede? Quando tu scegli di pensare molto alla croce, e non sto parlando di un simbolo che metti, sto parlando della vera croce, del vero croce di Gesù Cristo, Gesù che è andato alla croce. Cosa succede se tu scegli di pensare a quello ogni giorno? Seriamente. Cosa succede? Diventa uno stimolo immenso di farci voler essere liberati dal nostro peccato. Spesso il nostro peccato ci pesa poco perché pensiamo poco al prezzo di liberarci dal peccato. L'Apostolo Paolo voleva essere liberato dal suo peccato. Trovate con me Filippesi 3, leggo da 8 a 10. Filippesi 3, da 8 a 10, e leggiamo quello che voleva Paolo per quanto riguarda comprendere la croce. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quello che deriva dalla fede di Cristo, giustizia che proviene da Dio mediante la fede, per conoscere Lui, Cristo, la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte. Paolo voleva la comunione delle sofferenze di Cristo. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire che Paolo voleva condividere le sofferenze di Cristo? Io tendo a fare cosa con le sofferenze? Andare verso, cercare, non so, tu prendi il martello e ti dà botte in testa o cerchi di avere meno mal di testa possibile? Cosa fai tu? Perché Paolo voleva la comunione delle sofferenze di Cristo? Perché Paolo voleva essere sempre più santo. Perché Paolo voleva la gioia. La gioia viene solo quando sono più conformato all'immagine di Cristo, che vuol dire riconoscere e confessare e abbandonare i miei peccati. Andiamo avanti con questo pensiero. Cosa vuol dire allora? Per essere veramente santi è fondamentale che non desideriamo solamente vittoria su un certo peccato che mi dà fastidio o mi crea problemi, ignorando altri peccati, no. Il cuore giusto è un cuore che desidera vittoria su tutti i peccati, su il peccato, sul peccato in qualsiasi forma. E uno è una persona che vuole vittoria, sia sul peccato in forma di azioni e parole, ma anche sul peccato come principio che dimora nel suo cuore, che non si esprime sempre in azioni o parole. Questo è importante. Paolo è uno che desidera vittoria totale sul suo peccato. Lui voleva vittoria sul suo peccato. Non su certe azioni sbagliate o modi di parlare sbagliati, ma voleva vittoria totale sul suo modo di parlare, sul suo modo di pensare, sul suo modo di reagire, sul suo modo di essere conformato al mondo, sul suo modo di accettare o non accettare quello che Dio manda, sul suo peccato di voler gloria degli uomini, sul suo peccato di non essere paziente. Lui voleva vittoria su ogni tipo di peccato. Voler quindi la comunione con le sofferenze di Cristo vuol dire avere comunione con le sofferenze di Cristo per essere reso conforme alla morte di Cristo in modo di essere sempre più vittorioso sul nostro peccato. Questo vuol dire fa morire ciò che in noi è terreno. Fa morire il nostro peccato, e non sto parlando solo delle azioni visibili agli altri. Avere questo cuore vuol dire desiderare di essere liberato non solo dai peccati che gli uomini vedono, ma anche dal peccato nascosto nel cuore che solo Dio vede. Questo è il significato di veramente avere comunione con Cristo e con le sue sofferenze. Le sofferenze sulla croce cosa servivano? Cosa servivano le sofferenze di Gesù? Per ottenerci perdono, ma non solo perdono. Siete salvati dal vostro peccato. Le sofferenze di Cristo servivano per darci vittoria sul peccato. Non solo perdono, come se, ah, non c'è più colpa, adesso posso peccare senza colpa. No! Le sofferenze di Cristo servivano per liberarci dal peccato. Non solo dalla condanna, ma dal peccato stesso. Tu che ti chiami credente, hai comunione con Cristo nelle sue sofferenze? Stai facendo morire la radice del peccato in te? Oppure tu confessi solamente i frutti esterni del tuo peccato? È una bella differenza. Tu confessi i frutti o anche le radici? Se hai un albero che non desidero, quando abbiamo comprato la casa nel 97, c'era lì fuori un pozzo e accanto c'era una forma di fico che non fa fichi in quel tipo lì. E io ho cercato di togliermi di quell'albero e continuavo a crescere. Alla fine scavavo, ma le radici andavano dappertutto. È venuta una ruspa, mi ha scavato profondo. E solo quando abbiamo tolto le radici, finalmente ho potuto uccidere quell'albero. Perché se tu hai un albero ben radicato e tu tagli i rami, ci sono degli alberi che cosa fanno? Un olmo. Se tu lasci, abbiamo tolto un olmo. Però le radici facevano olmi dappertutto. Che forza erano quelle radici! E tu dovevi scavare su le radici, che se no avevi centinaia di olmi piccoli dappertutto. Allora, se noi confessiamo i peccati che commettiamo, le azioni sbagliate, il modo di parlare sbagliate, ma non riconosciamo i peccati di cuore che hanno prodotto quelle azioni o parole sbagliate, stiamo lasciando la radice. Stiamo lasciando il peccato maggiore, principale, e avremo cadute continuamente. Per esempio, diciamo che tu hai questa tendenza di scattare e di reagire scattandoti. Oh no, perdonami, non dovevo rispondere così. Perdonami, ho peccato rispondendo così. Non hai ancora iniziato a toccare il peccato del cuore. Quella reazione non era il peccato del cuore. Quella reazione era un frutto del peccato di cuore. E finché tu non riconosci quel frutto e confessi quel frutto, tu continuerai a scattare così per tutta la vita. Perché ti sei scattato? Perché ti sei scattato? Cosa hai nel cuore che ti fa reagire così? C'è qualcosa. Se reagisci così, hai un peccato nel cuore. Non è lo scattare. Hai un peccato che crea lo scattare. È una reazione quello. Vi condivido una cosa di me. L'altra settimana ho detto una cosa brusca. Ok, peccato, non ci vuole tanto per capire quello è un peccato. Ho detto no, perché ho detto una cosa brusca? E ho passato delle ore esaminando il mio cuore, perché ho detto una cosa brusca? E ho riconosciuto, ho detto una cosa brusca, perché prima di tutto non stavo guardando a Cristo. Cristo non mi era importante. Questo è grave. E poi, Cristo non era il mio tesoro. Io volevo circostanze che andavano come volevo io e non sono andati come volevo io. E questo ha creato quella reazione. Allora, quel desiderio, certe circostanze, era un idolo. E poi, il fatto che non avere come volevo io mi ha suscitato una reazione così all'esterno, vuol dire che non ero mansueto dentro. E poi il fatto che io volevo come volevo io era orgoglio. Allora ho fatto tutte varie ore di esaminarmi e ho visto quanto robaccia. E quindi ho confessato idolatria, ho confessato orgoglio, ho confessato mancanza di mansuetudine, ho confessato idolatria, ho confessato mancanza di amore, ho confessato che avevo alzato un pugno contro Dio, la provvidenza di Dio, perché non ero contento come Dio aveva gestito le mie circostanze. Allora io non avevo quei pensieri coscientemente quando una situazione ha provocato in me questa reazione. Ma perché è venuto fuori quello? Perché avevo tutto quel peccato dentro. E finché confessavo, se avessi confessato solo, perdonami che ho parlato brusco, Signore, perdonami che ho parlato brusco, non avrei toccato se non la minima parte del mio peccato. Quindi, quando consideriamo il nostro peccato, quello visibile, non basta considerare solamente l'azione o la parola, ma dobbiamo scavare nel cuore perché ho parlato così. Cosa credo nel mio cuore? Cosa voglio nel mio cuore? Perché ero turbato? Perché quella situazione mi ha turbato da provocare quello? Cosa non va nel mio cuore? Non è facile, non è bello, non è incoraggiante all'inizio, alla fine sì, alla fine, perché ho visto che c'era un Signore andato alla croce per me che mi ha, quando ho chiesto, mi ha perdonato, mi ha purificato, e quello è bello. E quindi per capire la gravità del peccato, io devo pensare a ognuno di questi peccati e devo vedere la croce e dire, è servito quello, quel sacrificio. Era così grave il mio peccato che nulla tranne quello avrebbe potuto pagare la condanna che io merito per questo peccato e anche per quel peccato e anche per quel peccato. Se vuoi essere più come Cristo, bisogna vedere i peccati profondi, non solo le azioni, ma perché continuo a dire cose, o scattare, o arrabbiarmi, perché? Perché io non sto neanche guardando ai miei peccati nel cuore. E non sto, quando chiedo perdono, sto guardando alla croce? Quando chiedo, oh Signore, perdonami, ho peccato contro di te, E quasi sono parole magiche che dico, arriva il perdono. Arriva il perdono quando vedo la gravità e vedo Cristo. E vedo quanto è grave che serviva quello per questo peccato. Infatti l'unico modo di poter capire la gravità di ogni peccato è di tornare a pensare alla croce. Allora vi faccio una domanda. Se noi vediamo il peccato per quello che è, quanto diventa prezioso la croce? Quanto diventa prezioso il perdono? Io ho bisogno di pensare non solo al mio peccato, ma ho bisogno di pensare a due altre cose. E cosa sono? Ok, mio peccato e poi il sacrificio di Cristo e poi il pieno perdono. Se penso solo al peccato, un buon inizio, ma non sono arrivato. Se penso, oh Signore, ho peccato, sono schifoso, oh. Sono orgoglioso se prego così. Ma come? Mi sto chiamando un verme schifoso? Sì, perché il mio orgoglio è ferito. Perché resto focalizzato su di me. Ma quando vedo il mio peccato e penso a Cristo sulla croce, oh quanto è grave il mio peccato, ma Cristo è andato alla croce, ecco quanto è grave, oh Signore, grazie che Cristo è andato per me. E poi, e perciò, Signore, per quanto è terribile il mio peccato, il sacrificio vale di più ed io accetto quel sacrificio per i miei peccati, accetto il perdono, adesso guardo il perdono. E io ho gioia. Una domanda. Perché ogni nostro peccato è così grave? Anche in questi giorni ho sentito dire di un uomo, io quante volte ho sentito io personalmente, le persone che dicono, ma dai, quello lì non è grave. Ma vuoi dire che Dio punirebbe per quello? Perché abbiamo, e gli uomini hanno, difficoltà a capire quanto il peccato è grave. Cosa rende il peccato grave? Omicidio, stupro, quello capiamo. Ma cosa rende lamentarmi? Cosa rende una mezza verità cosiddetto? Cosa rende un scatto di ira per un attimo solo? Cosa rende quello abominevole? Cosa rende il peccato peccato? Perché il peccato è peccato? Perché il peccato è peccato? Perché il peccato va contro la santità di Dio. Il mettere quello che è peccato è quello che va contro la santità di Dio. Non è quello che gli uomini pensano che sia peccato, perché gli uomini pensano che tante cose non siano peccati, che sono peccati. Il metterlo è la santità di Dio. La santità di Dio rende tutto quello che non è santo abominevole. La santità di Dio tiene l'uomo col peccato nella sua vita lontano da Dio. Lui può venire in chiesa, può leggere la Bibbia, può condividere, può evangelizzare, ma è lontano da Dio. Finché non confessa i suoi peccati. Allora, quanto è santo Dio? Quanto è santo Dio? Quanto è santo Dio? Come possiamo capire di più la grandezza della santità di Dio? È proprio la croce. La sofferenza di Cristo sulla croce, peggio dei quali era l'ira di Dio che cadeva su di Lui. È la croce che ci fa comprendere la santità di Dio. Ed è quando vediamo la santità di Dio che ci attira, se siamo in Cristo. Se tu non desideri la crescita, stai guardando poco alla santità di Dio e alla croce di Cristo. E quando vediamo l'amore di Dio nella croce, la santità di Dio nella croce, la giustizia di Dio nella croce, che vogliamo più di Dio. Il nostro grande e meraviglioso e glorioso Dio, il Santo Dio. E vedere la santità di Dio ci stimola a crescere nella santità, perché vogliamo la gioia che c'è solo in Dio, per mezzo di Cristo Gesù. Quindi un valido impegno nella vita cristiana fondamentale, posso dire, è di vedere più la santità di Dio e quanto Lui odia il peccato, perché se io capisco di più quanto odia il mio peccato, quanto più prezioso diventa il mio perdono. Amen. Perciò quando noi guardiamo ogni giorno alla croce di Cristo e riconosciamo le sofferenze che Gesù ha preso su di sé volontariamente, ricordando che il peggio di tutto era l'ira di Dio che è stato versato su di Lui, quando riconosciamo che il suo sacrificio compiuto una volta per sempre è potente da ottenerci pieno perdono. Quando riconosciamo e confessiamo i peccati, quel perdono non arriva solo perché, oh sì, Signore, perdonami, io posso. No, E quando io sono veramente afflitto per i miei peccati, io sto vedendo queste cose sulla via che mi porta ad essere più santificato, che mi porta ad assomigliare di più a Cristo, che mi porta la piena gioia che io voglio. La gioia non sta in una macchina costosa, non sta in un lavoro stabile, non sta in buona salute, non sta essere visto bene dagli uomini, non è avere meno problemi, non è avere una vita soddisfacente. Quello soddisfa, ma non soddisfa l'anima. Gesù dice in Giovanni 37, se uno ha sete, cosa dice? Se uno ha sete, venga a me e beva. E cosa succederà a quella persona? Che fiumi di acqua viva scorgeranno dal suo seno, parlando dello Spirito Santo. Quando io vado a Gesù, non posso andare a Gesù tenendo i miei peccati, vado a Gesù confessando i miei peccati ogni giorno. Non sto parlando solo della salvezza, sto parlando del cammino cristiano. E quando io vado a Gesù confessando non solo che ho scattato oggi, ho avuto un pensiero brutto oggi o quello che è, ma confessando il peccato dentro che ha causato quello, e lo presento a Cristo e guardo a Cristo sulla croce per il perdono, quando io faccio quello vengo perdonato, vengo purificato e io avrò gioia. Io avrò gioia. Io avrò quello che ho cercato da tutta la vita. Ho cercato gioia. Dai bambini più piccoli cercano gioia. Bambini vogliono questo e quell'altro, più grandi giovani vogliono la libertà, non vedo l'ora di essere fuori casa senza le regole. Che inganno. Poi voglio questo, voglio la stima degli uomini, voglio belle esperienze, ma non trovo la gioia perché sto cercando nel posto sbagliato. Quindi anziché vantarci di questo e di quell'altro, se tu vuoi la gioia devi vantarti di una cosa sola. Ed io chiudo con la preghiera di Paolo per se stesso, pregando che sia la nostra preghiera. Leggo di nuovo Galati 6:14 e prego che ognuno possa dire, e anche a me, ok, leggo, ma quanto a me non avvenga mai che io mi vanti all'infuori della croce del Signore nostro Gesù Cristo, per la quale il mondo è crocifisso a me ed io al mondo. Non mi importa più il mondo, mi importa solo Cristo. Paolo aveva la gioia che tu vuoi. Allora, fa sì che questa sia la tua preghiera e avrai quella gioia. Preghiamo. Signore, il fatto che tu ci offri una gioia piena, la gioia di Cristo, e ci mostri chiaramente come ottenere questa gioia, dimorando in Cristo, che a livello basilare comprende riconoscere e confessare i nostri peccati giorno per giorno. Il fatto che ci offri questo è una grazia, perché noi non meritiamo questo. Anche dopo la salvezza abbiamo cercato altrove, cercato nel evitare che gli uomini ci vedano male e ci criticano, o voler essere visti bene, o avere questo, o avere quello. Siamo colpevoli di aver cercato altrove. Quante volte siamo colpevoli? Il fatto che ci offri perdono, che dono di grazia è questo? Grazie. Ed è tutto per mezzo di Gesù Cristo e quello che Egli ha fatto sulla croce. E ti prego che possiamo vedere il valore del perdono, il valore di crescere nella santità, il valore di assomigliare Cristo Gesù sempre di più, non solo confessando i peccati di parole o di azioni esterne, ma arrivando a riconoscere e confessare i peccati dentro, quelli più radicati, quelli che provocano quei peccati esterni che possiamo vedere. Illuminaci, mostraci i nostri peccati, fa sì che possiamo noi voler camminare in santità, vedendo più della tua santità che vediamo nella croce. fa sì che possiamo vantarci della croce e nient'altro. E fa sì che quando arrivano apprezzamenti dagli uomini, che possano prendere quello e indirizzarlo a te la gloria, a te solo la gloria. Ti ringrazio per la tua santa parola e ti ringrazio per Gesù Cristo che è andato alla croce per noi. Nel nome di Gesù Cristo ti chiedo questo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.